tutti e bentornati alla rubrica LCG su GDT Live. Anzitutto mi devo scusare per la latitanza, ma sono stati mesi un po' impegnativi, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista familiare. Inoltre, sono stati mesi davvero molto densi sul lato community di alcuni dei sistemi LCG, in particolare il Signore degli Anelli, con un grosso evento in arrivo nei primi mesi di quest'anno, di cui vi racconterò qualcosa nelle prossime puntate. Come detto, e ringraziando Alex per l'ospitalità, continuiamo la nostra analisi dei sistemi LCG andando a vedere quelli che sono i loro punti di forza. Ma prima vi voglio ricordare che se vi interessano nello specifico i sistemi LCG potete visitare il canale YouTube Dov'era Gondor. Ed inoltre è attivo da poche settimane il server Discord di Dov'era Gondor, dove già una cinquantina di appassionati dei sistemi LCG si sono uniti e stanno giocando insieme epiche avventure ai loro sistemi preferiti. Non solo, dopo il lungo periodo di Covid, molte realtà locali in giro per l'Italia stanno riprendendo con eventi e serate di gioco. Quindi, insomma, è davvero un momento d'oro per entrare nei sistemi LCG. Ma ora non vi tedio più e andiamo a vedere i punti di forza dei tre sistemi, partendo da Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è quello più vecchio, più tecnico, probabilmente anche più conosciuto, più espanso. È quindi un po' il nonno di questi tre, no? Allora, il Signore degli Anelli, qual è il punto di forza? Ha un background molto forte, ha delle illustrazioni bellissime, cioè quindi un aspetto estetico e di background molto forte, molto concentrato nel gioco. È un puzzle game. Ogni missione ha un po' la sua modalità specifica con cui cerca di metterti in difficoltà e lo scopo è anche un po' quello di andare a capire qual è il mazzo migliore per affrontare quella specifica missione e superarla. Quindi ha degli aspetti di puzzle game. Questo significa che ogni missione deve avere un mazzo ad hoc? E questa è una domanda che viene fatta molto spesso nella community del Signore degli Anelli. Allora, esiste una challenge che si chiama The One Deck, cui sostanzialmente vari utenti hanno costruito dei mazzi che sono in grado di battere in true solo tutte le missioni del gioco, che ricordiamo essere 150, qualcosa del genere. Esistono ovviamente dei power deck che permettono, insomma, di affrontare con un certo grado di soddisfazione tutte le missioni del gioco, però il suo aspetto di puzzle rimane, nel senso che se si gioca soprattutto in modalità progression, che vuol dire inizio e man mano gioco le missioni con il materiale che è uscito fino ad allora, beh, insomma, l'aspetto dell'andare a trovare quelle che sono gli eroi, le carte, le combo giuste, lo rendono sicuramente un gioco in cui il deck building è molto pesante, molto importante. Pertanto spetta poi al giocatore andare man mano tramite tentativi a capire qual è la soluzione migliore per superare quel puzzle, per superare quel livello, no? Perché per certi aspetti il Signore degli Anelli ricorda un po' un gioco a livelli. Io gioco finché non supero quel livello. Un altro punto di forza è lo chiamo il respiro dell'ambientazione nella meccanica. Per chi conosce l'epica saga del Signore degli Anelli riconoscerà subito nei personaggi, negli alleati, negli aggregati e così via che ci sono, la cura che gli sviluppatori hanno messo per dare quella sensazione di vivere nella terra di mezzo anche nelle meccaniche. Per esempio, i personaggi hobbit sono personaggi che tendono a sfuggire all'ombra, in cui giocheranno a bassa minaccia. I personaggi silvani sono personaggi elusivi, pertanto cercheranno di entrare e uscire dal campo velocemente, ma sono anche molto deboli. Invece Gondor, abituato a combattere vicino all'ombra, vicino a Mordor, si ritrova ad essere avvantaggiato se la sua minaccia è alta e così via, no? L'aspetto, diciamo, estetico del lore, del background, nelle meccaniche, nelle illustrazioni, nelle missioni è reso egregiamente ed è un punto di forza di questo gioco. L'aspetto narrativo è presente meno nei primi cicli e poi successivamente, ma in maniera svincolata dal gameplay, nel senso che voi seguirete la storia all'interno del ciclo e il gameplay avrà degli esiti predefiniti fondamentalmente, quindi non andrete a plasmare la storia, che ovviamente può essere un punto di forza, un punto di svantaggio a seconda delle vostre preferenze. E poi il Signore degli Anelli ha, secondo me, questo gioiellino ludico che è l'espansione saga, nel senso che sono queste 18-20, se si considera anche le print on demand, missioni che ripercorrono un po' tutta l'epica saga del Signore degli Anelli. E questo qua, diciamo, è proprio, secondo me, il fiore all'occhiello, nel senso che all'interno di questa cornice del rendo le meccaniche coerenti con l'ambientazione, ho delle illustrazioni che rendono esteticamente bello il gioco, le espansioni saga sono veramente il fiore all'occhiello. Voi ripercorrerete la storia di Frodo, di Sam, riplasmandola in un certo modo in un'esperienza epica e unica, se vogliamo, che ricorda per certi versi un po' l'esperienza di board game più famosi. Io faccio un esempio, che è quello di Pandemic Legacy. Quella è un'esperienza di gioco quasi di vita, se vogliamo, attorno al tavolo, che vi ricorderete, no, quando una volta che l'avrete giocata. Ecco, l'espansione saga del Signore degli Anelli è qualcosa di paragonabile, nel senso che ripercorrerete la storia, la saga del Signore degli Anelli giocandola e vivendola. Spostiamoci verso Arkham. Quali sono i punti di forza di Arkham? Anzitutto, Arkham, a differenza degli altri due, ha una modalità campagna seria. Non che Signore degli Anelli e Marvel non ce l'abbiano, ma in Arkham l'aspetto campagna è la base fondante del gioco. Delle scelte che voi farete durante uno specifico scenario della campagna influenzeranno il gameplay e anche le risoluzioni durante i successivi scenari. Se voi, presi dalla paura del mostro che vi attacca, non salverete i poveri malcapitati che si trovavano nell'ufficio accanto, è probabile, è possibile che nelle successive missioni il ricordo di loro vi renderà più insicuri, oppure visto che ci troviamo nell'ambiente legato al mondo Lovecraftiano, potremmo ritrovarli in altri modi. Ecco, questo è un esempio, chiaramente. Però la concatenazione degli eventi tra gli scenari, la possibilità di plasmare la campagna in base alle scelte che quasi sfociano nell'RPG, quindi quasi nel gioco di ruolo, fanno di Arkham quel gioco tra i tre che è sicuramente più forte da un punto di vista narrativo e anche più immersivo, nel senso che, essendo in varie community, io so che tanti giocatori di Arkham, quando giocano ad Arkham, si mettono lì con le candele, la musica di sottofondo, leggono tutto, proprio perché l'aspetto immersivo è un punto di forza di questo gioco, no? Un altro punto di forza è la componente spaziale, che Arkham è tra i tre sistemi forse quello più simile a un board game, perché mentre nel Signore degli Anelli, come abbiamo visto, i luoghi sono esplorati e messi come, diciamo, distrazioni per assolvere alle vostre missioni, e in Marvel le location, i luoghi non esistono di fatto, in Arkham voi muoverete i vostri investigatori su una mappa fatta da carta, ovviamente, che rappresenta i vari luoghi del posto che state esplorando. Quindi la componente spaziale in Arkham è importante, ricorda molto il board game questo, perché ci si muove su una sorta di plancia creata dalle carte che dà una profondità maggiore rispetto agli altri. Quindi sicuramente il fatto di avere una componente spaziale lo rende più simile ai board game, più simile ai giochi da tavolo rispetto agli altri due LCG. Arkham, proprio perché c'è bisogno di immersione per goderselo appieno, c'è bisogno anche di estrema attenzione nel setup. È un esempio banale, ma il setup in Arkham, spesso io faccio questa battuta, dico, quando gioco in true solo in Arkham mi ci vuole di più a fare il setup che a fare la missione. Ovviamente non è vero, però proprio per il suo essere articolato con la componente spaziale, con le possibili risoluzioni della missione precedente, con il sacchetto del caos che è cambiato perché hai preso quella scelta in precedenza, il setup di Arkham è un elemento di estrema attenzione rispetto agli altri due LCG, dove invece è più semplice. Arkham richiede attenzione. Spostiamoci verso Marvel. Allora, Marvel è indubbiamente l'LCG tra i tre in cui è più semplice affacciarsi. Marvel può essere vissuto come una grande esperienza plug and play. Io prendo un mazzo pronto, prendo uno scenario, mischio quei tre set modulari e gioco. In un minuto ho fatto setup e in mezz'ora ho finito la partita. In Arkham ovviamente non è così, perché avrete la campagna, dovrete fare il setup, dovrete fare crescere da un punto di vista dei mazzi che vanno aggiustati e tutto. Nel Signore degli Anelli non è così, perché la parte deck building è più importante, più fondamentale rispetto a quello che è Marvel. In Marvel voi prendete il vostro mazzo, lo mischiate, prendete le istruzioni dello scenario, mischiate carte del mazzo incontri e giocate. È quello in cui, diciamo, l'esperienza di gioco è più semplice, più veloce, più immediata. Anche il deck building è molto più semplice. Delle 40 carte, 15 sono predefinite, 25 sono carte aspetto, scegliete un colore, scegliete quelle 4-5 carte neutrali e fate il vostro mazzo. Quindi ha dal suo aspetto una forte semplicità di intavolamento, di setup e di gioco. Un altro punto di forza ovviamente è la difficoltà modulare. Io posso giocare a Marvel con il set standard, oppure posso giocare lo stesso villain partendo dallo stadio 2, quando stadio 2 e stadio 3, per esempio, magari anche a modalità esperto, magari mettendo, perché no, il guanto dell'infinito a un nemico che non c'entra niente. Quindi, nel senso, un punto di forza è sicuramente la difficoltà modulare, che rende le partite ovviamente sempre diverse e scalabili in base all'esperienza di gioco che volete fare. Volete spaccarvi il cervello contro un nemico ostico, potete farlo. Volete fare una partita blanda, semplicemente mischiate dei set modulari più semplici. Una modalità di gioco in Marvel che viene fatta spesso è eroe casuale, aspetto casuale, nemico e set casuali, vai. Quindi si dedica quel minuto, quei 3-4 minuti al deck building e si gioca. È proprio un'esperienza più plug and play, prendo e gioco. Chiaramente questo dove lo pago? Lo pago nel fatto che rispetto agli altri LCG l'elemento storia, l'elemento narrativo è ridotto all'osso e gli scenari sono tra loro, diciamo, molto simili per definizione, nel senso che dovendo io affrontare un criminale e avendo una fase giocatore e una fase criminale, il criminale attacca e dà una carta, quindi è chiaro che Goblin, Green Goblin, piuttosto che Kang, avrà delle modalità con cui cercherà di mettervi in difficoltà tipiche del suo essere criminale. Kang vi ributterà indietro nel tempo, il Goblin vi lancerà le bombe fumogene, Teschio Rosso cercherà di tramare per diventare il capo dell'universo e così via. Però rispetto alla vastità di situazioni che ci si può trovare nel Signore Anelli e in Arkham, la semplicità, comodità, velocità di Marvel la paghiamo nel fatto che l'ambientazione e la varietà di scenari è sicuramente inferiore rispetto al suo papà e al suo nonno, se così possiamo dire. Io spero che questo viaggio all'interno dei punti di forza dei sistemi LCG vi sia piaciuto. Se così fosse, potete visitare il canale YouTube Dov'era Gondor, dove troverete degli speciali dedicati. Ci vediamo nel prossimo approfondimento, nel quale andremo a confrontare i punti di forza in modo tale da capire quello che potrebbe essere per voi l'LCG preferito. Io vi ringrazio, ciao, alla prossima!